scrutami, Signore, e mettimi alla prova. Raffinami al fuoco il cuore e la mente. La tua bontà è davanti ai miei occhi, e nella tua verità dirigo i miei passi. Non siedo con gli uomini mendaci e non frequento i simulatori. Odio l'alleanza dei malvagi, non mi associo con gli empi. Lavo nell'innocenza le mie mani e giro attorno al tuo altare, Signore, per far risuonare voci di lode e per narrare tutte le tue meraviglie. Signore, amo la casa dove dimori e il luogo dove abita la tua gloria. Non travolgermi insieme ai peccatori, con gli uomini di sangue non perder la mia vita, perché nelle loro mani è la perfidia, la loro destra è piena di regali. Integro è invece il mio cammino, riscattami e abbi misericordia. Il mio piede sta su terra piana, nelle assemblee benedirò il Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, buonasera a tutti, anche a quelli che sono uniti a noi attraverso la radio. Riprendiamo il nostro cammino di analisi della vita e di Gesù di Nazareth, seguendo il testo del Papa. Abbiamo visto nell'ultimo incontro, giovedì scorso, il capitolo riguardante i discepoli, no? Abbiamo visto quali sono le caratteristiche, le qualità che devono avere i discepoli di Gesù. Questa sera siamo al capitolo settimo del testo del Papa e siamo al messaggio delle parabole. E sapete che gran parte dei Vangeli, gran parte dell'insegnamento di Gesù viene esposto attraverso a questa forma particolare che è la parabola. Sono un po' il cuore della predicazione di Gesù, costituiscono anche un genere letterario, cioè uno stile particolare, originale nei Vangeli, e mettono in evidenza anche una certa originalità personale di Gesù, che non ha uguali altrove. È difficile trovare, ci sono anche altrove, anche nel campo della letteratura, ma è difficile trovare una originalità e una familiarità e una vivacità del racconto parabolico come invece li abbiamo nei Vangeli. Nelle parabole noi sentiamo molto vicino il modo con cui Gesù ha insegnato. E nello stesso tempo succede anche a noi quello che succedeva agli ascoltatori di Gesù. Dobbiamo sempre chiedere a Gesù che cosa vuol dire con questa parabola, con ciascuna delle parabole. Cosa vuoi dire? È la domanda legittima che dobbiamo fare a Gesù quando lui racconta una parabola. Che cosa intendi dire? Che cosa vuoi dirci? Che cosa vuoi insegnarci con questa parabola? E la storia della interpretazione delle parabole percorre attraverso un po' tutto il tempo della Chiesa, dai padri della Chiesa fino ai nostri giorni. Alla fine dell'Ottocento, del 1800, sembrò, con un certo Hüniker tedesco, che si fosse trovata la spiegazione un po' definitiva del genere della parabola, chiarificando la netta differenza che c'è tra la parabola e l'allegoria. Anch'io quando ero studente si insisteva molto su questa distinzione. Ecco, attenzione che la parabola non è l'allegoria, nel senso che l'allegoria è un racconto o un insieme di racconti e di immagini che vanno interpretate e decodificate brano per brano, quasi parola per parola, proprio perché è composta l'allegoria di metafore, di figure, di immagini, dietro a ciascuna delle quali starebbe o sta un significato particolare. Mentre la parabola sarebbe un racconto che non va interpretato come un'allegoria, quindi non dobbiamo per forza essere obbligati a trovare dietro a ogni particolare del racconto un significato. piuttosto la parabola avrebbe meglio un cuore. Dobbiamo arrivare al cuore della parabola, trascurando un po' eventualmente le immagini o i particolari che servono soltanto per mettere in risalto il cuore, l'insegnamento centrale. Quindi, per essere molto semplici, l'allegoria è una linea retta, è una linea retta, e se la dividiamo a pezzetti, ogni pezzetto ha una sua immagine, ha un suo significato, ha un suo insegnamento. La parabola invece è un cerchio che ha il cuore, che ha un centro. È un cerchio con un centro. Noi non dobbiamo tanto interessarci del cerchio, ma dovremmo interessarci del cuore. Sarebbe sbagliato, così si diceva nei miei anni giovanili, sarebbe sbagliato interpretare la parabola come un'allegoria, quindi per forza trovare il significato di tutti i particolari di un racconto parabolico. Dovremmo invece preoccuparci di rispondere alla domanda di fondo: qual è il cuore? Qual è l'elemento centrale del racconto parabolico? Oggi si è un po' abbandonata, anche se non è del tutto scomparsa, questa divisione tra il genere dell'allegoria e il genere della parabola, anche perché alcune parabole di Gesù in realtà sono delle allegorie. Lui stesso Gesù, o l'Evangelista, dopo aver raccontato la parabola, la più famosa è quella del seme, no? Il seme gettato, ecco, questa è una parabola. Però poi in Luca, ma anche in Matteo soprattutto, Gesù, o l'Evangelista che mette in bocca a Gesù, trasforma la parabola di Marco, molto breve, di un seminatore che getta il seme comunque cresce, che il contadino vegli o dorma, il seme cresce. Questo è il cuore della parabola del seminatore, quindi che fa riferimento, no, a un insegnamento centrale, che il seme della parola di Dio è comunque fecondo, comunque desta e suscita dei frutti. Questo in Marco. Se invece prendete uno degli altri sinottici, Gesù si mette a dire: parte del seme cadde, ricordate, sulla strada, parte cadde, parte tra i rovi. Allora il seme che cade sulla strada vuol dire, il seme che cade tra i rovi vuol dire. Ecco, questa è già una allegorizzazione della parabola, cioè non si va o non si andrebbe tanto al cuore del primo racconto, del racconto più semplice, che vuol dire che il seme è fecondo, ma con la allegorizzazione, no? Gesù racconterebbe la parabola, ma trasformandola in allegoria, per cui parte cade sulla strada vuol dire che, parte cade tra i rovi vuol dire che. Ecco, allora vedete che l'insegnamento si arricchisce, eh? L'allegoria, quindi il cerchio, si trasforma in una linea retta, come dicevo prima. Quindi non dobbiamo spingere fino all'esagerazione, ecco, la differenza tra parabole e allegorie. Comunque le parabole vere e proprie non sono di per sé delle allegorie, ma, ripeto, sono dei racconti di vita reale in cui ci sarebbe da cogliere soltanto un'idea centrale, un'idea di fondo, un unico punto forte, tutto il resto fa da contorno, ma di per sé non rientra nell'impegno poi interpretativo. Ecco, questa distinzione, vi dicevo, è vera, è stata accettata anche dalla maggioranza, anche oggi è sostanzialmente accettata, ma presenta almeno due punti deboli, perché, vi dicevo, la separazione radicale tra parabola e allegoria non ha poi fondamento nella realtà. E seconda debolezza, secondo punto debole, il punto saliente rischia di essere stabilito in base ai propri gusti, alle proprie opinioni personali. Per me, prendiamo quello che commenteremo stasera, no? Che è un tipico esempio di come una parabola, se è affidata solo al ritrovamento di un punto centrale, rischia di essere ideologizzata in base a colui che la interpreta. Prendete la parabola del figlio del prodigo, è una delle tre che il Papa commenta, no? C'è chi dice che il cuore è il padre misericordioso, c'è chi dice che il cuore è il fratello più giovane, c'è addirittura chi dice che il cuore invece è il fratello maggiore, perché Gesù racconta la parabola per gli scribi e i farisei, sono loro il fratello maggiore della parabola. Quindi capite che il rischio di interpretare le parabole in senso rigido, cioè di trovare un punto focale e tutto il resto non sarebbe altro che un aiuto per arrivare al punto focale, avrebbe questa debolezza. Chi stabilisce qual è il punto focale della parabola? Gesù non può più risponderci, dobbiamo chiederglielo a lui, ma lui non ci può più lui ci ha lasciato in dono le parabole. Quindi come fare, soprattutto in caso di difficoltà interpretativa, come fare a stabilire qual è veramente il cuore di ogni parabola? Il personaggio di prima, Jülicher, ad esempio, privilegiava l'insegnamento morale, cioè lui tendeva a dire il cuore di ogni parabola è l'insegnamento morale, per cui Gesù, con le parabole, in fondo assomiglierebbe a un grande moralista, il termine negativo, ma noi lo usiamo in senso positivo, cioè attraverso le parabole ci dice qual è il bene che dobbiamo compiere e il male che dobbiamo evitare. Vedi la parabola del buon samaritano. Va e fa anche tu lo stesso. Ecco la morale della parabola. In seguito, altri la identificano con l'attesa escatologica, quindi la parabola sarebbe un modo per capire che il regno di Dio è soltanto alla fine dei tempi, per cui tutte le parabole finirebbero col dire attenzione che dobbiamo vivere come se il regno di Dio fosse alle porte, quindi le parabole spingerebbero a vivere un'attesa, non dico forsennata, no, ma un'attesa un po' drammatica della fine dei tempi. Un altro autore molto noto nel campo degli studi biblici, Jeremias, ha giustamente rilevato che ogni parabola ha un suo contesto. Dunque, il punto saliente di ogni parabola non lo possiamo decidere a priori dicendo no, le parabole dicono la morale di Gesù, no, l'altro dice le parabole sono il segno dell'attesa del regno finale. No, no, dice Geremia, ogni parabola ha un insegnamento a sé, quindi le dobbiamo capire volta per volta e non va definito a priori con un significato uguale per tutte le parabole. Altri ancora, non sto lì a citare gli autori perché sono nomi per voi abbastanza sconosciuti, quindi altri hanno trovato il cuore delle parabole nell'orientamento verso il regno di Dio, sì, ma che si fa carne in Gesù, si fa visibile in Gesù. Quindi ogni parabola avrebbe come insegnamento quello di scoprire una tesserina dell'identità di Gesù. Altri ancora hanno fatto rilevare però che c'è una parola di Gesù sulle parabole che mette in crisi tutto quello che finora abbiamo detto. Qual è questa parola di Gesù? La troviamo molto esplicita alla fine di una lunga serie di racconti in parabole in Marco, quando poi Marco 4, versetto 12. Quando Gesù fu solo, i suoi insieme ai dodici lo interrogavano sulle parabole. E Gesù che cosa dice? A voi è stato confidato il mistero del regno di Dio. A quelli di fuori, agli altri, cioè ai non discepoli, invece, ecco la contrapposizione, tutto viene esposto in parabole affinché guardino ma non vedano, ascoltino ma non intendano, perché non si convertano e venga loro perdonato. Parola enigmatica, dove si cita un testo di Isaia, che significa tutto questo? Forse che Gesù racconta le parabole per rendere inaccessibile il suo messaggio, affinché vedendo, no, non veda, guardando non vedano, ascoltino ma non intendano, perché addirittura non si convertano
gli altri.
Ma allora le parabole vengono affidate solo a una piccola elite? Ma allora il Vangelo è per piccoli gruppi che possono capire l'insegnamento di Gesù, gli altri invece sono delegittimati? Sono parecchie le domande, no? Gesù, insomma, riserva soltanto a un piccolo gruppo di prescelti l'insegnamento delle parabole, e le parabole, anziché aprire sul mistero di Dio, forse chiudono con questa storia. Allora cerchiamo di capire, perché probabilmente questa frase enigmatica di Isaia citata nel Vangelo di Marco, probabilmente, dice Ratzinger, è, se non la chiave, una delle chiavi per capire il senso delle parabole, il mistero, ma anche il senso delle parabole. Con questa frase certamente Gesù vuole collocare, no, il suo insegnamento e il suo destino sulla linea del destino dei profeti, dei grandi profeti dell'Antico Testamento. Infatti qui si cita Isaia, perché cita appunto un testo di Isaia, capitolo 6, versetto 10. Dove si legge, andiamo a prenderlo, ecco, rendi, ascoltate pure, qui va e riferisce a questo popolo, è Dio, no, che dice al profeta, va e riferisci a questo popolo, siamo in Isaia nell'Antico Testamento, ascoltate pure ma senza comprendere, osservate pure ma senza conoscere. Rendi insensibile il cuore di questo popolo. Dio che dice al profeta di rendere insensibile, va controcorrente qui da matti, no? Fallo duro d'orecchio, acceca i suoi occhi e non veda con gli occhi, né oda con gli orecchi, né comprenda con il cuore, né si converta in modo da essere guarito. Qui si rincara la dose, direi, eh? Qui il mistero aumenta anziché chiarire, no? Insomma, si vuol dire che il profeta per certi versi è destinato al più totale fallimento. Lui annuncia un messaggio, ma Gesù, il Dio stesso dice guarda che non capiranno. Anzi, invita quasi il profeta a fare in modo che non capiscano. Il tipico fallimento del profeta. Il messaggio del profeta è così diverso dalla opinione corrente, diremmo oggi, da come la pensa la maggioranza, che soltanto attraverso lo scacco, lo smacco, il fallimento, la parola del profeta diventa paradossalmente efficace. Cioè c'è quasi bisogno che il profeta fallisca perché la gente si accorga che è davanti a un messaggio diverso dal solito. Se andasse troppo bene, se fosse troppo comprensibile, rischierebbe il messaggio del profeta di essere in fondo parte della cultura di massa, diremmo sempre usando il linguaggio di oggi, no? Di andare troppo dietro al verso del legno. Soltanto se il messaggio, adesso uso una metafora, è un pugno nello stomaco, la gente si sveglia. Però se un pugno nello stomaco io lo rimando indietro. Ecco che c'è un fallimento, ma è un fallimento che scuote. Sembra paradossale, no? Ma vi metto già su questa linea. D'altra parte, arriviamo subito al dunque. Quando è che Gesù è stato riconosciuto come figlio di Dio? Costui è veramente il figlio di Dio. Non è forse quando è morto in croce? Ecco un altro paradosso. Quando muore, quindi nel momento massimo del fallimento, ecco che il centurione pagano, tra l'altro, non un ebreo, un pagano confessa la vera identità di Gesù. Costui è veramente il figlio di Dio. E d'altra parte anticipiamo, non ha forse detto Gesù che il piccolo grano deve morire nel terreno per portare frutto? Se non muore, non porta frutto. Se muore, porta frutto. Ecco, sono alcune piccole ma anche grandi indicazioni che ci orientano a capire un po' di più quella frase enigmatica che abbiamo trovato proprio in Marco alla fine del racconto di diverse parabole. I dodici lo interrogano: che significato hanno le parabole? E Gesù dice: a voi è stato confidato il mistero del regno di Dio, cioè delle parabole. A quelli di fuori invece viene esposto in parabole, come dire, a voi parlo chiaramente. Agli altri invece l'insegnamento glielo do, lo do loro attraverso le parabole. Ma allora cosa vuol dire? Che le parabole sono un modo di narrare perché guardino senza vedere, ascoltino senza intendere e perché non si convertano. Torniamo ancora all'enigma delle parabole. È un giallo, un piccolo giallo stasera, no? Cosa vuol dire Gesù con tutte queste espressioni? Ecco, il fallimento, torniamo a quello che dicevo prima, no? All'Antico Testamento da cui viene presa la frase di Isaia. Dicevamo, solo attraverso il fallimento, in qualche modo, la parola del profeta si rivitalizza, diventa efficace. Il fallimento del profeta, questo è consolatorio per i parroci, è una consolazione unica questo qui. Il fallimento del profeta costituisce una oscura domanda sull'intera storia di Israele e si ripete sempre poi nella storia religiosa dell'umanità. Cioè, paradossalmente, l'umanità compie le sue svolte quando non capisce nulla, quando addirittura rifiuta. Sembra quasi che la vicenda della salvezza sia una medaglia con la doppia faccia, no? Perché porti frutto occorre un rifiuto. Gesù, ricordate il Vangelo di il prologo del Vangelo di Giovanni, no? Venne in casa sua e i suoi non lo hanno accolto. Venne la luce e gli uomini hanno preferito le tenebre. Ecco, son questi paradossi un po' che ci dovrebbero un pochino aiutare a capire quello che nel Vangelo sta scritto. Perché, anticipavo prima, è lo stesso destino di Gesù. È la croce che fa scattare la fecondità. Il Gesù che ha successo non produce nessuna conversione. È il Gesù invece che fallisce fino alla morte, e lì ci si rende conto chi è lui. È il figlio di Dio. Già il contesto evangelico in cui si trova la parola di Gesù, che abbiamo iniziato a così un pochino a comprendere, è molto rivelativo, no? Perché il contesto e la parola di Gesù è dentro la parabola del seminatore, quello che uscì a seminare, non vi dicevo prima, di nuovo si mise a insegnare, eccetera, eccetera. E qui c'è di nuovo la parabola del seminatore, che torna, è molto emblematica. Ma il contesto qual è? Che il regno di Dio è presente nella forma di un seme. Il seme è la cosa più piccola che esista, quasi invisibile. Ricordate una brevissima parabola: il regno di Dio è simile a un granello di senape, che è il più piccolo di tutte le sementi, però poi quando cresce contiene un albero grande. Ecco il paradosso di nuovo: il più piccolo diventa l'albero più grande, la morte che genera la vita, il fallimento che diventa fecondo poi. Mistero, eh? Il seme, che è il più piccolo tra le cose che possiamo vedere a occhio nudo, contiene però il futuro. Contiene il futuro. Viene in mente un po', tema molto vivo nell'Italia di oggi, no? Viene in mente anche l'embrione a questo punto, eh? Viene in mente, no? Quel che succede all'inizio della vita di ciascuno di noi. E che, tra virgolette lo dico, giustamente i nostri amici radicali, in genere, non tutti, ci sono anche i radicali sapienti, chiamano un batuffolo di materia. Caspita, non è forse simile la prima ora dell'embrione o dello zigote, insomma, non è forse simile al granello di senape che contiene però potenzialmente in sé già l'albero maturo? Bene, il seme comunque è già presenza di ciò che è futuro. Nascosto nel seme c'è già quello che verrà dopo. E Gesù stesso ha raccolto in un detto molto famoso, l'ho anticipato prima, l'insegnamento sulla parabola dei semi. In verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Sapendo poi che è Gesù il seme, è lui il granello di senape che muore dove? Sull'albero della croce. Ed è quando muore che produce la fecondità, l'aveva anticipato lui profeticamente, no? Nel capitolo 8 di Giovanni, quando sarò innalzato da terra, aveva profetizzato, cioè quando sono sulla croce, attirerò a me tutti gli uomini, però quando sarò innalzato da terra, cioè quando morirò sulla croce, non prima. Prima anzi fuggono, il destino di Gesù, se notate, parte dalle folle entusiaste dei suoi miracoli, poi pian piano lo mollano, fin quando rimane quell'armata Brancaleone scalcagnata dei 12 apostoli, e Gesù che fa loro la domanda: non volete andarvene anche voi? Lì si assottigliano le file, e anche tra gli apostoli c'è chi lo tradisce, no? Chi in un modo, Giuda, e perfino Pietro, sia pure pentito, ma lo ha tradito anche lui. Quindi voglio dire, vedete che anche Gesù è partito con le grandi folle a cui donava il suo insegnamento, no? I miracoli, i quadri, moltiplica i pani, i pesci, eccetera, e poi si trova alla fine della sua vita con un bel fallimento. E nell'orto degli ulivi è solo. Non siete stati capaci nemmeno di vegliare un'ora sola con me. Drammatico, eh? La finale di Gesù è drammatica. Non dobbiamo togliere nulla del dramma, e forse anche grazie a Mel Gibson siamo riusciti un po' a intravedere quello che è stato davvero il dramma reale di Gesù come uomo. Ecco, quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me. Il suo fallimento, come quello dei profeti, comincia ad apparirci adesso in un'altra luce. Cominciamo a capire che la strada di Dio è diversa dalla nostra. Direi che, il Papa usa una bella espressione, è proprio sulla croce che le parabole vengono decifrate. È sulla croce. Le parabole fanno parte del mistero della croce. Sono la stessa croce tradotta in racconti. Ecco perché le parabole sono misteriose. Chi accoglie la croce? Facciamoci la domanda. Ma chi accoglie la croce? Perché guardino senza vedere, no? Intendano senza comprendere. E chi comprende la croce? Nessuno di noi, Non riveliamo nessun segreto, ma dire o albero fecondo, no? Queste belle espressioni che la liturgia sia romana che ambrosiana ci mettono davanti, no? L'albero fecondo dalla croce, no? Sì, lo sappiamo a posteriori, ma quando uno è dentro alla croce non parlategli molto di fecondità. Le meitaser, come si dice, no? Ecco, cominciamo a capire un po' di più, probabilmente perché anche le parabole rischiano di generare una sorta di non comprensione o di rifiuto, così come rifiutiamo la croce. Così come è enigmatica la croce. Dire che la croce è luminosa, croce è buia, altro che luminosa. Quindi nelle parabole Gesù non è soltanto il seminatore, insomma è il seme, è quello che muore, che cade, che muore nella terra. Anche dal punto di vista umano e narrativo, le parabole rivelano un po' questo mistero, questa enigmaticità. In che senso? Che fanno parte, certo, del metodo di ogni narratore, di ogni educatore. È un educatore che vuol comunicare il suo insegnamento, lo fa in genere anche attraverso similitudini, figure, immagini, racconti, no? Lo stile narrativo, come si usa dire oggi, no? C'è tutta una teologia narrativa ormai da 20 anni, per cui bisogna riprendere i Vangeli come narrazione, ma una narrazione che ha dentro un sacco di insegnamenti, proprio se riusciamo a narrare Gesù, non a dogmatizzarlo, ma a narrarlo, no? Nella sua vicenda. Vabbè. Bene. Ma le figure, le immagini e le similitudini che anche noi possiamo usare per farci capire, sono fatte apposta perché ti fanno vedere qualcosa che, pur facendo parte del bagaglio comune, prima non vedevi, adesso cominci a vedere. Cioè, con la similitudine, con l'immagine, quello che prima appariva lontano adesso si sta avvicinando, no? attraverso il fumetto, attraverso l'immagine, tu pian piano quello che era misterioso lo decifri e lo metti alla tua portata, lo avvicini agli ascoltatori. Ecco, la parabola è proprio un ponte. La parabola è un ponte che tenta di avvicinare gli ascoltatori a ciò che prima appariva enigmatico, lontano, eccetera. Ma di per sé la parabola contiene un duplice movimento in questo ponte, no? Da un lato trasporta la realtà misteriosa, lontana, enigmatica, la trasporta vicino a noi che ascoltiamo la parabola. Ma dall'altra parte la parabola mette in movimento la persona, costringe noi che ascoltiamo la parabola a metterci in moto, ad avviarci su sentieri prima sconosciuti. Ti fa andare oltre il solito orizzonte. La parabola ti costringe a entrare su un binario che prima non immaginavi neanche. Ma non solo. Il Papa lo usa diverse volte questo binomio anche nella sua ultima enciclica Spe Salvi, no? La parabola non è solo informativa, è anche performativa. Qual è la differenza tra informare e performare? In italiano non esiste, no? Esiste in lingua inglese, in tedesco, ma in italiano lo traduciamo, no? Stile performativo, nel senso che la parabola non solo ti informa, non solo ti dà un insegnamento, ma ti costringe a cambiare vita. Quindi non è solo un livello teorico, no? La parabola mette in movimento gli ormoni della tua esistenza. E quindi puntini puntini. Cioè, a un certo punto è dura. La parabola del buon samaritano, che dice: chi di questi è prossimo? Chi dei tre? È colui che ha prestato soccorso. Finale, tronca. Va e fa così anche tu. E questo non è solo una informazione. Il movimento della parabola ti ha fatto vedere quello che prima non conoscevi. Cioè che il tuo prossimo non è l'altro. Il prossimo, la questione del prossimo, sei tu. Quindi non è l'altro che si avvicina a te, sei tu che devi avvicinarti all'altro, prima cosa. Ecco il mistero della parabola, no? Quello che prima era sconosciuto, la parabola te lo avvicina. Ma mentre ti avvicina quello che prima non conoscevi, costringe te a metterti in moto. Va e fa anche tu lo stesso. Cioè, adesso è ora di passare, no? Dalla fiction alla realtà, capite? Dalla informazione alla performazione, cioè alla vita. È chiaro il passaggio? Sembra difficile, ma non è così complicato, no? Però è importante questa idea, questo dinamismo della parabola, che nel mentre ti porta vicino un orizzonte che prima era lontano o sconosciuto, ecco il primo movimento. Dall'altra parte costringe te a uscire dal tuo nido, dalla tua greppia, no? E ti mette in moto e ti costringe a prendere posizione. Tu entri talmente nella dinamica della parabola che non puoi star fermo ad osservarla come fosse un bel film, poi tu te ne vai per i fatti tuoi. No, la parabola ti costringe ti cattura al punto tale che ti fa vedere ciò che prima tu non conoscevi, e dall'altra parte ti
costringe a metterti in moto, a metterti in gioco, diremmo oggi. Ecco il punto chiave, uno dei punti chiave, mi pare abbastanza interessanti, delle riflessioni qui del Papa, che ho cercato di stringere in termini, credo, accessibili. Questo ci fa capire appunto il mistero, la problematicità della parabola, nel senso che comprendiamo, perché si può fare fatica ad accogliere la dinamica della parabola, perché la parabola, anticipavo prima, non solo è un insegnamento, un'informazione, ma appunto ti costringe a camminare con lei e quindi, ti dicevo prima, a metterti in gioco. Ti costringono, diciamo pure la parola grossa, a convertirti al suo movimento. Tu non puoi ascoltare una parabola senza convertire la tua vita al movimento che Gesù ti sta indicando attraverso al racconto parabolico. Ecco perché Gesù dice: tu l'ascolti ma non intendi. È perché Gesù con la parabola vuole condurci al mistero di Dio, ma il mistero di Dio è una luce a cui vorremmo sfuggire, perché è una luce non sempre comoda. Dio, se tu lo accetti, ti mette in gioco, ti fa vedere orizzonti sconosciuti, e questa è, se volete, la cosa bella, ti dà orizzonti che prima non avevi. Però questo non è sufficiente, c'è l'altro aspetto: costringe te a metterti in viaggio, è la conversione cristiana, no? La parabola è un condensato di Vangelo, è un condensato del mistero della croce, è un condensato della fede evangelica. Non è soltanto un bel raccontino didascalico, sì, partecipa anche del genere letterario del racconto didascalico, come fa il maestro che racconta la storiella di Cappuccetto Rosso. Ma la parabola è qualcosa di più, capite, di un bel racconto a cui io posso assistere quasi per gioco, come vado a vedermi un bel film. Dopodiché io esco dalla sala e amici come prima. Eh no, la parabola è qualcosa di più. È un condensato, ripeto, di Vangelo. E allora comprendiamo perché c'è quella frase misteriosa da cui il Papa parte per cercare di decifrare un po' il senso delle parabole. Poi ne esemplifica, ne commenta qualcuna, ma è interessante tutta questa parte introduttoria, no, che fa per capire il messaggio delle parabole. Il Dio delle parabole, insomma, non è il Dio astratto dei concetti, è il Dio invece della vita quotidiana. Ecco perché, tra l'altro, le parabole sono tutti racconti di vita quotidiana. Hanno anche questo di bello, perché ti annunciano un Dio che entra nella nostra vita di tutti i giorni e ci vuole prendere per mano, eh? Ci trasmettono le parabole una conoscenza impegnativa, una conoscenza che quindi non ci dà soltanto nuove nozioni su Dio o sulla vita, ma cambiano le parabole se tu ti lasci prendere dal loro movimento interno, cambiano la tua vita. Quindi con le parabole Dio è colui che, anche attraverso un racconto molto naif, molto quotidiano, no? Entra nella nostra vita e quindi cammina verso di noi e ci prende per mano, quasi a livello quotidiano. Però ecco l'altro movimento: Dio, entrando nella nostra vita quotidiana, vuole anche che noi abbiamo a camminare verso di Lui. Lui viene verso di noi, ma chiede anche che noi abbiamo a camminare verso di Lui. Quindi diventa reale la possibilità del rifiuto, eh? Capite perché si possono anche rifiutare le parabole, o perché si possono anche non intendere. Perché? Ma perché alla parabola manca quella necessaria evidenza, attenzione, perché Dio non è evidente dalla evidenza empirica. Le parabole partecipano anche dalla natura di Dio. Dio non è evidente come è evidente questo tavolo, è di un'altra evidenza. Fa parte dell'evidenza della fede, non della evidenza razionalistica della scienza, no? tutta la polemica e le discussioni di oggi, no? Dio, siccome è fuori dal nostro campo visivo, quindi non appartiene alla scienza. Certo che non appartiene alla scienza. Il problema è di capire se appartiene alla scienza, se la realtà è se la scienza è in grado di spiegare tutta la realtà. Non solo Dio non appartiene alla scienza, tante altre cose non appartengono alla scienza, eppure fanno parte della realtà. Come spiegare l'amore? Come spiegare la libertà? Come si fa a spiegare la libertà? Come si fa a spiegare questo è bene, questo è male? Cos'è? Lo porto in laboratorio il problema? Faccio un'analisi chimica dalla persona umana o dalla realtà umana, no? Il problema non è soltanto di Dio, no? È il mio modo di mettermi davanti alla realtà. Ecco, le parabole hanno dentro anche una sorta di mistero, quindi non possiamo pretendere di decifrarle al completo e di dire questo è l'insegnamento della parabola. Certamente l'insegnamento centrale lo prende, ma c'è sempre qualcosa di non comprensibile, ed ecco perché ogni volta che sentiamo la stessa parabola di Gesù, noi nelle situazioni della vita e negli anni che trascorrono, le parabole in noi hanno una risonanza diversa. Tutte le volte è così, tutti gli anni sentiamo le stesse parabole, ma sono sempre nuove. Perché? Perché Dio è sempre nuovo, perché la realtà è più grande della sua evidenza empirica, no? Della sua evidenza scientifica. Insomma, Dio ti lascia libero, la fede ti lascia libero, l'evidenza empirica non ti lascia libero. Io non sono libero di dire che esiste o non esiste l'America. Non sono libero perché è evidente che esista, ne abbiamo le prove. Non sono libero di dire che 2 più 2 fa 5, perché l'evidenza empirica mi dice che 2 più 2 fa 4. Non sono libero di dire che adesso fuori c'è la luce, è giorno. L'evidenza mi dice che adesso è notte. Non sono libero di dire il contrario. Quindi noi pretendiamo l'evidenza, ma attenzione che l'evidenza non genera libertà, anche nei rapporti umani. L'amore partecipa più dell'evidenza empirica o del mistero della realtà? L'amore umano, stiamo nel campo dell'amore. La fiducia. Fa parte della evidenza della persona? Io ti do fiducia perché è evidente che tu la meriti. Assolutamente. Non è evidente un bel nulla. Io mi fido di te. Punto. Perché? Non lo so. Ho delle buone ragioni, ma non ho la certezza che tu meriti. Però ti do fiducia. C'è un insieme di cose che mi dice che è bene che io mi... Ma questa non è un'evidenza razionale, fa parte dell'evidenza della fede. Fiducia ha la stessa radice di fede, no? Ho fiducia, rischio, tento. Questa è l'avventura anche dell'amore, no? Quindi non meravigliamoci che anche le parabole non sempre siano del tutto evidenti, perché appartengono al mondo della realtà che è più grande di ciò che è empiricamente decifrabile. Fa parte la parabola del mistero di Dio, del mistero della realtà. Noi invece ci facciamo dalla realtà, o vogliamo farci, una concezione empirica, scientifica, no? Di verificabilità. E questo lascia fuori però tutta la libertà, tutta la fede, eccetera. Ma Dio non si lascia costringere alla sperimentazione, perché è libero. Come la persona umana non la possiamo costringere dentro la sperimentazione. Io non posso comandare a due di volersi bene. L'amore è libero. E quanto più una realtà è misteriosa, tanto più è grande la mia libertà. Quanto più una realtà è evidente, tanto minore è la mia libertà. È inutile che ci giriamo. Noi vorremmo invece, ecco la concezione sbagliata della libertà, no? Fare ciò che vogliamo perché abbiamo della realtà una concezione limitata. Vogliamo rendere evidente tutto. E allora decido io. Cosa decidi? Parabola del figlio e il prodigo. L'esperienza della libertà che si trasforma in schiavitù. Quello a un certo punto, no? consuma tutto, questa è la sua libertà. Ma guardate che noi molto spesso viviamo nel nostro rapporto con la realtà questa forma molto limitata. Pretendiamo l'evidenza e diciamo che più c'è evidenza e più c'è chiarezza. Attenzione, più c'è evidenza e più c'è costrizione. Meno c'è evidenza e più il rischio è alto, perché la non evidenza mi domanda la fiducia. Ovviamente una non evidenza non significa l'oscurità totale, Dio non ci lascia all'oscuro, la realtà non è oscura, presenta la faccia luminosa, ma presenta la realtà anche la faccia non luminosa. È un misto, è un mix, la stessa ragione. Ecco perché il Papa insiste molto sulla ragione, ma non su una ragione soltanto di tipo scientifico-matematico, ma su quell'altra faccia che è pure dentro alla ragione, che è il mistero, è la non evidenza. Fa parte del mondo ragionevole dell'uomo che tutto non sia evidente, che tutto non sia spiegabile attraverso il microscopio. Classico esempio che faccio sempre è quello della lacrima, no? Che ormai mi hanno appiccicato addosso, ma è vero, la realtà di una lacrima non è soltanto l'analisi in laboratorio al microscopio, no? H2O più sali minerali, quello è l'aspetto concreto, ma il microscopio non mi dirà mai e poi mai se è una lacrima di dolore o di gioia. Questo chi ve lo dice? Un'altra realtà che non è il microscopio, non è la scienza, eppure guai se rinchiudessimo la realtà di una lacrima dentro la pura analisi chimica. Così la persona umana, ma scusate, la persona umana è soltanto una persona che noi possiamo analizzare in laboratorio. Bene, andiamo a fare le analisi del sangue, delle urine, delle feci e di quant'altro, alla fin fine viene fuori la tabella. Questo sono io, certo, devo dire una parte di me è questo, ma il tutto di me è questo? No, io sono qualcosa d'altro e qualcosa di più. Non elimino tutto questo, io sono anche sangue, sono anche chimica, sono anche materia, ma sono qualcosa d'altro. La ragione allora mi dice che io a contatto con la realtà devo in qualche modo decifrarla, ma la stessa ragione ci dice, attenzione, che la realtà è più grande della sua concretezza. Ecco, le parabole in fondo partecipano di questa straordinaria realtà più grande, che è la realtà di Dio. Ecco perché possiamo anche respingerle, quindi intenderle ma non comprenderle, perché ci costringono a convertirci, e io posso anche decidere di non convertirmi. Posso decidere di non aver fede, e ci mancherebbe altro. Dio non mi costringe a credere. Quindi le parabole partecipano un po' della stessa dinamica. Concludo con quello che leggiamo a pagina 230, dove il Papa, concludendo la sua introduzione alle parabole, scrive: così da ultimo, mi sembra la conclusione di tutto il ragionamento di stasera, no? Le parabole sono espressione del nascondimento di Dio in questo mondo e del fatto che la conoscenza di Dio chiama sempre in causa l'uomo nella sua totalità. È una conoscenza che è tutt'uno con la vita stessa, una conoscenza che non può darsi senza conversione. Perché nel mondo segnato dal peccato, il baricentro attorno a cui gravita la nostra vita è caratterizzato dall'attaccamento all'io e al sì impersonale. Questo legame deve essere spezzato per schiudersi a un nuovo amore che ci trasferisca in un altro campo gravitazionale e ci faccia vivere in modo nuovo. In questo senso, la conoscenza di Dio non è possibile senza il dono del suo amore resosi visibile, ma anche il dono deve essere accettato. In questo senso, nelle parabole si manifesta l'essenza stessa del messaggio di Gesù. In questo senso, frase che citavo prima,
il mistero della croce è inscritto nell'intima natura delle parabole. È la croce che ci spiega la parabola. È la parabola che ci spiega la croce. Ecco, adesso io mi fermo qui perché non commentiamo. Il Papa, a mo' di esempio, questo lo lascio come compito a voi, spiega, analizza tra le più celebri parabole dei Vangeli, la parabola del buon samaritano, la parabola, vedete che lui chiama già in altro modo ancora, a tante modalità questa parabola di essere titolata, in genere noi la conosciamo come la parabola del figlio al prodigo, no? La vecchia denominazione. Il Papa è più complicato, la chiama la parabola dei due fratelli, parentesi, il figlio prodigo, il figlio rimasto a casa, e del padre buono. Li piglia tutti e tre, non fa una scelta tra uno, non è la parabola del figlio al prodigo soltanto, che c'è anche l'altro e poi c'è il padre. E poi l'ultima parabola che spiega il Papa è la parabola del ricco Epulone e del povero Lazzaro. Ecco, noi non le commentiamo, non perché non sia interessante, ma mi sembrava più importante stasera insistere sulle premesse, no? E poi che noi possiamo applicare e vivere leggendo qualunque racconto parabolico, e del perché, insomma, Gesù si spieghi anche attraverso le parabole, e perché le parabole ci lasciano, permettete questo termine, sempre un po' inquieti. Ci lasciano inquieti perché ci costringono a prendere posizione, e sono la traduzione dell'appello di Gesù: convertitevi e credete al Vangelo. Là è nitido, no? Convertitevi e credete al Vangelo. Qui ci dice la stessa cosa attraverso dei racconti parabolici, che per certi versi sono più soft, ma entrano talmente nella nostra vita quotidiana che sono delle legnate più che la frase bella chiara convertitevi, perché la frase bella chiara convertitevi dice tutto e dice niente in fondo. Se ci convertitevi, vabbè che poi dice credendo al Vangelo, quindi non è una conversione generica, no? Però le parabole danno il contenuto, il modo della conversione cristiana. Le parabole ci costringono a entrare nella realtà della vita di tutti i giorni e ci fanno vedere qual è lo stile del cristiano. Quindi ci dicono lo stesso invito di Gesù: convertitevi. Però qui nella parabola si aggiunge anche il come, il modo, il su dove dobbiamo convertirci. E allora ecco la parabola del buon samaritano, ecco la parabola del figlio al prodigo, per cui c'è il figlio al prodigo che fa l'esperienza della libertà, c'è il figlio maggiore che in fondo vive di invidia, e questo la possiamo provare tutti noi, no? Vive di invidia perché il figlio minore ha potuto fare l'esperienza della libertà e della disobbedienza, lui poveretto ha fatto soltanto l'esperienza dell'obbedienza e rischia di non capire nulla, e invece in realtà tutto, no? Il padre gli dice: quello che è mio è tuo, cosa ti lamenti, no? Però quello non ha capito nulla, ecco. E allora noi dove ci troviamo? Noi siamo un po' il figlio minore, ma siamo anche il figlio maggiore. Il vero problema è riscoprire l'identità del padre. Se noi ci guardiamo soltanto tra noi, qui le applicazioni sono parecchie che fa il Papa, no? I due fratelli possono essere ebrei e pagani. L'ebreo si rispecchia di più nel figlio maggiore, il pagano, che fa esperienza di vita dissoluta, si rispecchia di più nel figlio minore. Ma poi possiamo applicarlo anche a noi, la Chiesa. I due fratelli chi sono? I cristiani che sono dentro la Chiesa si rispecchiano in fondo di più nel figlio maggiore. I non cristiani o i cristiani che non sono più tali, che sono fuori dalla Chiesa, che vivono una, si rispecchiano di più nel figlio minore, nel figlio più giovane. Però se ci guardiamo continuamente tra di noi non ne usciamo dal guscio, perché quelli continueranno a fare la loro vita dissoluta.
Noi stiamo nella Chiesa, ma con un po' di invidia, perché loro sembrano più liberi di noi, anche se sono più schiavi. Quindi noi siamo nella Chiesa, ma siamo lagnosi, scontenti, tristi, come ci diceva Nietzsche, no? Cristiani sono l'esempio della tristezza, per cui rischiamo davvero di apparire davanti agli altri come il fratello maggiore carico di invidia. E come se ne esce da questa logica? Guardando la figura del padre, che sblocca la situazione. Se guardiamo lui, allora il minore torna a casa. Il maggiore nella parabola non si sa qual è la sua reazione. Ci auguriamo che dopo le parole del padre, nella parabola, anche il maggiore si sblocchi. Però Gesù racconta la parabola per far capire che l'unico modo per vivere la vita in maniera saggia, intelligente, gioiosa è capire l'identità di quel padre che sta nei cieli. Se guardiamo a lui, con tutta probabilità smetteremo noi di invidiare gli altri, e gli altri, probabilmente capendo di che razza è questo Dio che noi cristiani annunciamo, ritornano a casa. E invece, se ciascuno sta nel suo brodo, perché? Perché probabilmente nessuno di noi, né il fratello maggiore né il fratello minore, ha il coraggio di guardare alla natura di Dio. Vedete che mettono in gioco, Vedete le parabole, che razza di dinamica, no? che ci mettono dentro, e non è più finita. E vai avanti all'infinito. Ecco, questo era un po' per capire il senso dinamico della parabola, perché la parabola è un campo aperto, non è un campo chiuso. Bene, spero di essere riuscito a far capire un po' di più questo insegnamento sulle parabole, che è di un certo interesse, uscendo, ripeto, da una visione soltanto didascalica, soltanto di insegnamento, come dei bei raccontini, che ci fanno capire qualcosa di Dio. No, sono dei raccontoni, non sono dei raccontini, perché, ripeto, tutto quel che dicevo prima, affondano nella realtà stessa di Dio. Allora possiamo capire perché possiamo anche rifiutare le parabole e lasciargliele dire a Gesù, è perché le parabole ci costringono a prendere, a metterci in gioco e a convertirci, insomma, e ad avere dalla realtà una visione un po' più ampia rispetto alla visione che tenderemmo ad avere noi, l'evidenza, e invece la realtà ci chiede la fede, non l'evidenza. L'evidenza ce lo chiede il concreto, ma il concreto non è irreale, il reale è più grande del concreto. Un bel pasticcio di parole, ma insomma capisco che a quest'ora andiamo in tilt, ma è così, io non so cosa farci. Va bene. Bene, se c'è qualche riflessione, qualche delucidazione, perché capisco che sono anche concetti un pochino densi. Renzo, no, passa, perché poi i radioascoltatori chiedono. Grazie.
Volevo dire, rimane sempre però quell'enigma lì delle prime parole che hai detto, insomma, le parabole sono per gli altri fuori, affinché l'ultima istanza, affinché non si convertano, ecco. Rimane un enigma, no? Questo rimane, questa affermazione di Cristo non si sa, ecco, perché dopo dice convertitevi e credete al Vangelo.
Certo.
Per cui affinché non si convertano, cioè affinché abbiano difficoltà a convertirsi, non so, oppure si convertono a spese, cioè, però lui dice non si convertano, ecco.
A quelli di fuori, ma chi sono quelli di fuori? Questo è il problema.
Ecco, infatti, sì.
È un altro mistero, un altro che rimane lì.
Questo sì, infatti. Sì.
Chi sono quelli di fuori? Oggi, no? Tutti siamo dentro, tutti siamo fuori. Quindi non c'è una classificazione precisa, no?
Allora, ecco, chi non ha la fede non si converte, diciamo così. Chi non vuol credere che Cristo è il figlio di Dio non prende per buone le parabole, per cui le trova, non so,
quello che dicevamo prima. Passa.
Sì, però c'è.
Sì.
Sì, la fede, ma soprattutto secondo me l'approccio, cioè anche se erano rivolte, diciamo, storicamente ai suoi contemporanei, però questi erano in qualche modo, secondo me, esclusi, perché non avevano ancora davanti il mistero della croce, quindi non potevano praticamente perfettamente
capire
il significato della parabola, perché
non era ancora stata svelata la croce.
Esatto, e anche il discorso del fratello maggiore e del fratello minore, cioè possono essere interpretati col discorso degli ebrei,
dei cristiani,
in qualche modo,
o dei pagani.
Pagani, ma anche dei cristiani, perché comunque
il fratello minore che
fa l'esperienza della libertà,
poi fa anche l'esperienza in fondo della croce, cioè riesce in qualche modo
tocca con mano l'esperienza della croce, e quindi in qualche modo è, diciamo, avvantaggiato, insomma, fra virgolette, da questo fatto. Per cui
nel fallimento
riesce, comincia però, la rinascita. Ecco, la sua rinascita. Cosa che invece il fratello maggiore probabilmente non ha potuto.
Fa più fatica
perché anche storicamente non ha potuto fare, non è stato in grado di fare, penso.
Sì, sì. Resta comunque il mistero, ma il mistero ci aiuta in fondo a evitare, no, classificazioni sociologiche che sono pericolose nel mondo del Vangelo. Noi, gli altri, no, abbiamo sempre, lo facciamo un po' tutti ed è sbagliato questo, no? Noi, gli altri, c'è sociologicamente, perché ovviamente sociologicamente c'è il noi e gli altri, il non battezzato o non battezzato, ma fatto questo, fatta la sociologia, poi se entriamo un po' più in profondità, la sociologia salta, perché le parabole fanno saltare la sociologia nitida. Entri dentro nel mistero della persona umana e del suo rapporto con la vita, la realtà e quindi con Dio, e allora qui non c'è sociologia che tenga. Ma questo ci fa anche bene, perché anche tutte le analisi che fanno, legittime, sulla Chiesa, quanti sono i praticanti, no? Ogni tanto, no, ci sono anche nelle nostre riviste specializzate, lasciano un po' sempre il tempo che trovano, no? Come i parroci che fanno i conti, quante particole all'anno, no, vengono mangiate. Io non sono mai stato tentato, anche perché sinceramente lo ritengo un calcolo, ma alla fin fine, quando so quante particole, cosa succede? Va bene, ecco. Ma questi tipi di analisi possono essere utili per fare una fotografia di una certa realtà, ma non fotografano in fondo la vera realtà, che viaggia su altri binari, no? Che sono un po' più misteriosi e più reali in fondo, più reali. Se abbiamo dalla realtà, ecco la concezione che dicevo prima, altrimenti se ci limitiamo al concreto facciamo l'analisi sociologica, certo? I numeri sono evidenti. Quindi se in un anno nella nostra parrocchia si consumano 20.422 particole, bene, quello è il concreto. Ma il reale? Chi non ha fatto la comunione è meno santo, e chi ha fatto la comunione è più santo? Punto di domanda. Una volta che io analizzo il concreto, bene, il reale è sempre più ampio del concreto. Ecco di nuovo, no? Perché sulle analisi sociologiche io non mi sono mai troppo innamorato, insomma preferisco leggere Walt Disney e Topolino, perché le analisi sociologiche ti lasciano sempre un po' di amaro in bocca alla fin fine, no? E ti danno, certamente hanno una loro utilità per un minimo di conoscenza della realtà concreta, però la realtà vera è sempre più ampia, per fortuna. Franco, passate a lui il microfono. No, no, passa. Chi è per radio non ascolta.
Solo una domanda che volevo chiedere, che me adesso, riflettendo nella domanda che ha fatto la signora, ha più meriti il figlio prodigo, l'anziano o il giovane?
Il maggiore o il
di fronte
minore?
A Gesù? Perché l'anziano non ha fatto fatica, lui invece il giovane ha fatto più fatica a poi tornare a Gesù, cioè ha fatto fatica, non è che abbia, anzi
ha trovato
maggior, se non è che è perché lui diceva questo, almeno mi dà da mangiare, ecco mio padre, non è,
L'ultimo dei servi di mio padre sta meglio di me, allora tornerò da mio padre, non gli dirò padre ho peccato, eccetera eccetera. Non so neanche se sia legittima la domanda, cioè se faccia parte del significato della parabola
porsi la domanda sui meriti dell'uno dell'altro, perché Gesù racconta la parabola per gli scribi e i farisei, che avevano una certa concezione di Dio. Quindi qui più che, altrimenti cadremmo troppo, no? Cioè, probabilmente la domanda vera è proprio il rapporto che ciascuno dei due figli ha col padre. Quello è da esaminare, no? Il primo ha avuto un rapporto conflittuale, nel quale però lui ha riscoperto l'identità del padre, riconoscendo che l'essere figlio è più grande dell'essere schiavo, mangiare le ghiande dei porci, riconoscendo, no, che la libertà non sta nell'allontanarsi dalla propria condizione di figlio, ma nel viverlo fino in fondo. L'altro invece era e rimane figlio, ma non si è accorto di questa sua identità di figlio e ha guardato soltanto con occhi invidiosi l'esperienza del proprio fratello più giovane, ma anche lì non ha capito l'identità del padre che voleva bene anche a lui. Tutto quello che è mio è tuo. Allora il maggiore, che è rimasto a casa, è vissuto sì nell'obbedienza, ma la obbedienza priva di vitalità, un'obbedienza formale diremmo oggi, no? Ha sì obbedito al padre perché è rimasto in casa, ma in fondo la sua obbedienza è stata un'obbedienza alle regole, priva di amore diremmo, per andarcene fuori dal ragionamento, no? Mentre il figlio minore, che ha disobbedito, quindi non dobbiamo togliere nulla alla disobbedienza, però ha toccato con mano che nel ritorno a casa lui, perché è tornato, cioè che cosa ha fatto scattare in lui il ritorno? L'identità del padre, e quindi la riscoperta di sé come figlio. E quindi nel fallimento della sua vita, perché lui ha cominciato un ritorno con la fecondità della croce di cui si parlava prima. L'altro ha fatto qui c'è un tecnico che arriva, sì, fa parte della parabola della vita, è questo, avanti avanti non succede nulla, è come se stessimo guardando un film qui, nella obbedienza del secondo figlio, del figlio maggiore, c'è un'obbedienza formale priva di amore, quindi lui non ha vissuto la condizione di figlio perché non ha capito il padre in fondo, no? Tutti e due i figli ci servono, nella dinamica della parabola sono importanti tutti e due, perché entrambi rivelano un aspetto del modo con cui noi potremmo rapportarci alla realtà della nostra vita, ma alla realtà di Dio. Tutti e due ci rapportano, quindi nella dinamica della parabola ci servono tutte e due, perché il cuore è proprio l'identità del padre. Se scopriamo quella, allora recuperiamo che è bello essere figli di un padre così. Mentre all'inizio il figlio minore non l'aveva capito, no? Dammi la parte che mi spetta che me ne vado fuori dai piedi, insomma. Quindi è fuggito dal padre. L'altro è rimasto in casa, ma in fondo è fuggito anche l'altro, una fuga interiore, non una fuga geografica, no? È fuggito anche il fratello maggiore perché non ha compreso chi era veramente suo padre. Il primo non l'ha compreso all'inizio, l'ha compreso alla fine. Il secondo non l'ha mai compreso e la parabola a un certo punto si ferma. Noi, ecco il mistero, noi vorremmo, ma il finale del fratello maggiore. Sono delle pagine molto interessanti sul libro di Don Primo Mazzolari, no, che ha fatto uno dei suoi libri più famosi, intitolato La più bella avventura, è il titolo di un libro di Don Mazzolari, dove lui va oltre con la fantasia che aveva Don Primo, no, e descrive molto bene tutte le possibili reazioni del fratello maggiore, andando ben oltre la parabola, ovviamente, quindi anche con un po' di fantasia sua. Però la parabola si ferma. Facciamo festa perché questo tuo figlio, no? Tuo fratello era morto, è tornato alla vita, è andato via, adesso è ritornato. La parabola non va oltre, non ci dice se il fratello maggiore si è convertito al padre o meno. probabilmente non serviva a Gesù nella dinamica della parabola, perché serviva agli scribi e ai farisei per capire, ed era già una bella lezione, guardate che Dio è così, non è come lo dipingete voi, è come vi dico io. Questo era sufficiente.
La conversione nel Vangelo specialmente non viene sottolineata neanche dal figlio prodigo. Il figlio prodigo torna, fa la commedia, ecco, il padre perdona, è il padre che è grande.
Sì.
E lui dice, siccome ho una fame, che sto morendo di fame e mangio le
sì.
Fame con i maiali, invece di qui, vado là che lascia da mangiare. Cioè,
potrebbe essere.
Sì, gli chiederò perdono, però.
Sì.
Sì, ma non dice che questo sia conseguenza di un.
Certamente è più pesante la descrizione del padre che lo vide da lontano, gli corse incontro, si inginocchia e lo abbraccia. Probabilmente lì ha capito che la commedia era finita. Probabilmente. Ma all'inizio è evidente, però c'è una frase, ecco, che magari può spiegare che non è solo commedia. Anche se potrebbe essere l'inizio di una piccola commediola che è scusabilissima nel figlio, no? Che torna. Sì, no, c'è un. Fermo. Fermo. C'è una frase che però potrebbe dire che non si tratta solo di commedia, anche se un po' c'è nel figlio minore, no? Andrò, dirò a mio padre, ho peccato, eccetera. Rientrò in se stesso. Ecco, questa espressione. I padri della Chiesa la interpretano in un certo, rientrare in se stesso, quindi comincia a prendere atto della sua realtà. È chiaro che c'è un cammino anche per lui, che non è soltanto il ritorno, eccetera, no? Quindi davvero questa è una parabola, perché noi non dobbiamo andare all'allegoria a vedere esattamente, perché entreremmo in un'altra logica, che è la logica di voler pretendere da ogni particolare, no? Allora la festa, allora il capretto cos'è, simbolo di Gesù? Fermi, no? Non andiamo oltre, perché è successo anche così, no? Se interpretiamo solo col metodo allegorico, a ogni frase ci deve essere un significato. Questo è decisamente sbagliato nell'interpretare le parabole. Allora andiamo davvero al cuore. Il cuore è davvero il modo con cui ci si rapporta a quel padre. E la figura del padre è gigantesca lì, è ovvio che è gigantesca. La descrizione dei due figli mette in risalto la figura del padre e dice che è possibile rientrare in se stessi e far ritorno a casa, perché a casa c'è un padre che è fatto così, che non è lì col fucile, ma viene lì, ci attende, ci abbraccia, eccetera, eccetera. No? Testo latino dite... E cecidit supereum, cioè e cadde su di lui, no? Quindi il famoso quadro di Rembrandt con le due braccia, no? Che poi qualcuno interpreta come il figlio, lo Spirito Santo, quindi lì ci sarebbe la Trinità, c'è cioè il padre e le due braccia e le due mani che sono diverse tra di loro, mostrerebbero nel quadro celebre di Rembrandt la Trinità, insomma, la mano dello Spirito Santo e la mano di Cristo. Vabbè. Comunque, scusa, c'era l'angelo un attimo, poi passi di qui.
Allora, hai detto, se Dio non mi costringe a credere, allora, se Dio non mi costringe a credere, io non mi converto, mi salvo ugualmente, sono salvata da Gesù Cristo o no?
Questo non possiamo rispondere. Dio ci fa l'invito. Due cose. Il suo dono e la nostra libertà. Noi dobbiamo salvare queste due cose. Dio non ci tratta da burattini, noi non siamo delle marionette nelle sue mani, non vuole fare proseliti, ma ci tratta da figli e da figli liberi. Quindi è evidente che l'atto di fede è possibile solo se da una parte c'è la grazia di Dio e dall'altra c'è la libera risposta umana. Questa è la fede nella visione cristiano-cattolica, a questo punto dobbiamo dirla, perché Lutero su questo ha delle sfumature notevolmente diverse, ecco. Nel senso che toglie la libertà dell'uomo, è soltanto la grazia di Dio che mi fa convertire, no? La libera risposta umana in Lutero non conta nulla, anzi potrebbe essere addirittura negativa. No, noi diciamo
come nel caso della Madonna, insomma, no? Davanti alla proposta dell'angelo ha i suoi dubbi e poi cosa fa? Si faccia di me secondo la sua parola. Ma è una scelta libera, la Madonna poteva anche rispondere di no, ha risposto liberamente di sì. Quindi perché ci sia l'atto di fede occorre la proposta di Dio e la nostra libera accoglienza. Una non accoglienza, che sia altrettanto libera, quindi non ideologica, non perché io non arrivi a pensare che quel Gesù lì è Dio, quindi io non lo accolgo, non è ancora il rifiuto, eh? Se io non arrivo a capire chi è Lui, è chiaro che il mio rifiuto è ancora un rifiuto umano, non è ancora il rifiuto della fede, no? Certamente il mio rifiuto gioca un ruolo estremamente pesante perché, stando ai Vangeli, pregiudico la mia salvezza. La pregiudico. Giuda si è convertito nel momento dell'impiccagione o no? Non lo sappiamo, che qui, no? La libertà dell'uomo va presa sul serio. Che poi, come qualche teologo si azzardi a dire, no, l'inferno c'è ma è vuoto, questo lasciamolo discutere fino alla fine dei tempi. Lo vedremo nell'aldilà, come sarà se l'inferno c'è ed è vuoto. No? La possibilità reale, però, e non solo teorica, della dannazione eterna non la possiamo respingere, la possibilità reale. Perché? Perché Dio prende sul serio la nostra libertà. E se è uguale l'esito di chi accoglie liberamente Dio all'esito di chi lo respinge, se l'esito è uguale, Dio sarebbe la somma ingiustizia. Se è uguale l'esito di chi non pecca e di chi pecca, se è uguale l'esito di chi si converte e di chi non si converte, allora vuol dire che il bene è uguale al male, allora non ci siamo più. Quindi dobbiamo evitare le estremizzazioni, no? Che poi nel gioco tra la grazia di Dio e la libertà umana è evidente che non è un tiro alla fune tra due pari, per cui la grazia di Dio e la mia libertà sarebbero ad armi pari che si combattono, no? E qui diventiamo un po' più luterani, quel tanto che basta per rimanere sanamente cattolici, eh? Occorre un pizzico di luteranesimo per rimanere sanamente cattolici nel dire, nel gioco tra la grazia di Dio e la libertà dell'uomo c'è una disparità di pesi, non è un tiro alla fune tra due squadre da 11 dove le forze si dividono in maniera uguale, tu tiri di qui e io tiro di là, no, la grazia di Dio è molto più potente rispetto alle mie possibilità di dire dei no. Quindi è altrettanto vero, questa è la suggestione che ci può venire dal luteranesimo, è altrettanto vero che dobbiamo aggiungere che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi. La sua volontà, che pure è messa in gioco dalla nostra libertà, non ha la stessa debolezza della nostra libertà. In parole molto più semplici, no? La grazia di Dio è più forte dei miei no. Quindi io davvero spero che la grazia di Dio, senza che mi tolga nulla dalla mia libertà, alla fin fine vinca la sua grazia. Ma la sua vittoria non può mai esistere senza comunque la mia libera adesione. Ma sono due forze disuguali, per fortuna nostra. Dio è il forte e noi siamo il debole. Quindi il sì di Dio è più pesante, per fortuna, dei nostri no. Questo ci fa sperare in una salvezza. Però dobbiamo anche prendere sul serio che i nostri no possono davvero rendere vana la croce di Cristo. Va bene? Poi c'era la Franca. Passa di qui. No, no. Passa alla Franca.
Questo figlio minore. Questo figlio minore, fino a quando è rimasto nella casa del padre, non era un convertito. Lui nella sua vita ha dovuto fare tutto questo tragitto, anche peccaminoso, pur di arrivare alla conversione, pur di arrivare e di capire che questo padre era un padre buono. L'altro invece ha avuto
un'altra storia,
un'altra strada. E così ognuno di noi nella nostra vita, noi non dobbiamo, sì, dire quello è male che ho fatto, quello è bene. No, non c'è da eliminare niente della nostra vita, perché ogni cosa che si fa nella nostra vita, prima di tutto non siamo noi a decidere è buono o meno buono, è cattivo, è solo Dio, perché Dio ha un filo conduttore su ognuno di noi. Quindi non dobbiamo scartare niente di quello che si fa nella nostra vita, che facciamo nella nostra vita. Magari noi siamo a giudicare buono, però è il Signore che sa, che ti prende a un certo punto, magari sei fuori, ma ti prende a un certo punto e ti congiunge a Lui. Ecco, cioè l'importanza, ogni giusto, cosa che facciamo è importante.
È giusto quello che tu dici, a patto che aggiungiamo che comunque il male rimane male, perché Dio ci dà i criteri, quindi dovremmo aggiungere che anche il male che facciamo nella nostra vita, come l'ha fatto il figlio del prodigo, che non è un bene quel che ha fatto, rimane male, in una logica di provvidenza, in una logica totale, il male può addirittura trasformarsi in bene.
Ecco, quello che volevo dire.
Il male, male.
Certo.
Però certo. Dio può trarre anche dal male il bene.
Il bene.
Nella sua. Quindi non scartiamo nulla della nostra vita, compreso il peccato, la nostra storia. Comunque è anche una storia di infedeltà. Ma ci mancherebbe, nessuno di noi è totale. Non lo è stato San Pietro?
Sì.
Non lo è stato San Paolo? Non vedo il bene e faccio il male. Capitolo settimo della lettera ai Romani, che commentammo ormai la bellezza di 8 anni fa, quel capitolo famoso, no? Il capitolo settimo della lettera ai Romani. Quindi, pur dicendo che il male rimane male, va evitato, però nella storia di ciascuno di noi, anche le esperienze negative che rimangono tali, in una logica di provvidenza e di conversione, possono rappresentare dei momenti di purificazione, di prova, di lontananza da Dio, che alla fin fine producono il bene.
Sì.
Ma questa è la logica della Pasqua ancora, la logica della croce.
Sì. Cioè noi, ecco, un altro punto, siccome siamo l'uomo è terrigno, e quindi noi vediamo l'evidenza, siamo nell'evidenza, questo è evidente che io devo fare così. E siccome siamo molto limitati, non riusciamo a comprendere quello che è fuori evidenza. Il Signore ci vuole portare anche fuori all'evidenza, perché Lui è oltre all'evidenza. Perciò è questo il punto della conversione, dove il Signore deve dare una luce all'uomo di far capire che tu devi uscire da questa evidenza, e che dopo poi lui ti dà la grazia
del
confidarsi, dell'affidarsi a lui,
l'esperienza, ecco, di Sant'Agostino.
E questo è il punto molto debole, molto fragile, molto delicato.
Esattamente,
è questo salto,
è il capire che la realtà è più grande della pura evidenza. È già un livello direi umano e filosofico sul quale Dio poi fa i suoi giochi, no? Capire che la realtà è quello che diceva Pascal: l'homme dépasse infiniment l'homme, l'uomo supera infinitamente l'uomo, la realtà supera infinitamente la realtà. Quindi dobbiamo, noi ciò che vediamo è soltanto la punta di un iceberg che non vediamo, ma che c'è. Quindi l'evidenza è la puntina che emerge, noi vediamo nella realtà visibile la punta dell'iceberg. Noi non vediamo tutto l'iceberg, però lo intravediamo, lo supponiamo, lo intuiamo, lo desideriamo, lo aspiriamo, ma
è difficile.
Certo che c'è difficile, però un conto è limitarsi a dire la realtà è solo la punta dell'iceberg, che è il pericolo dell'uomo di oggi, la realtà è solo ciò che vedo, quindi la punta dell'iceberg, e dopo succede la tragedia del Titanic, no? Perché? Perché l'iceberg invisibile tu non l'hai visto malgré, perché te contra dopo. Ecco, allora o decidiamo che la realtà è soltanto la punta dell'iceberg, e allora siamo degli ometti, e tutta la realtà è solo ciò che è visibile, o decidiamo che invece ciò che vediamo è solo la punta della realtà, e allora si aprono scenari molto più ampi. Chi ha fede in qualunque religione, ma soprattutto nella nostra, ma ha fatto già inconsapevolmente una opzione umana di fondo, che è quella che gli antichi filosofi della Grecia, a cui il nostro Ratzinger guarda sempre con molta simpatia, perché sono un anello ineliminabile della traduzione del messaggio cristiano nel mondo greco, no? Già i filosofi greci, da Socrate a Platone ad Aristotele, chiamavano in fondo la scelta metafisica. Vuol dire decidere che la realtà non è soltanto ciò che è fisico, ciò che è visibile. Metà, tafusica in greco, vuol dire che la realtà è oltre a ciò che noi vediamo. È il mito in fondo delle ombre della caverna di Platone. È più grande la realtà di ciò che noi vediamo. Punto. Non sappiamo, sappiamo ben poco, però vediamo delle ombre, intuiamo, lumeggia qualcosa dell'altro mondo, di un mondo più ampio, che non è in totale dissonanza col nostro, però è più ampio, più grande. Come? Questo non lo sapremo se non al termine della vita, quando entreremo nel mondo eterno di Dio, come dice Sant'Agostino. No? C'era la Giuseppina?
Ah. Fine dei tempi, quando verrà il regno di Dio, che si instaurerà un nuovo modo di vita, l'inferno verrà completamente distrutto.
No, no, è eterno. Secondo la nostra fede, l'inferno è il luogo della dannazione eterna.
Perché bene, non l'ho detto.
C'è una corrente teologica
che ho sentito per radio che i dannati, le anime dannate verranno tutte annientate. C'è l'annientamento di queste anime. Io sono rimasta di stucco proprio.
Sarà un'ipotesi teologica che potrebbe avere qualche fondamento in qualche passo della scrittura, io non lo so questo, ma no, non fa parte delle verità della nostra fede questo. Si parla di una dannazione eterna. Ripeto, l'inferno che sia un luogo poi vuoto, questo non lo so.
Sì.
Va bene. Noi dobbiamo prendere sul serio la possibilità di una lontananza eterna da Dio. Punto. Dobbiamo fermarci perché non possiamo andare oltre. L'ultima battuta, la Giuseppina, poi chiudiamo. Dillo, che poi intanto... Finché guardino senza vedere.
Nel Vangelo che abbiamo letto prima dice voi comprendete, quindi agli apostoli è data la possibilità di comprendere. Mentre
agli altri invece, quelli di fuori.
Penso. Comunque arriva sempre per anche gli altri il tempo della comprensione. Questo che voglio dire.
La possibilità deve arrivare a tutti, altrimenti Dio sarebbe sommamente ingiusto.
Sembra quasi che ci siano quelli che sono.
Altrimenti arriviamo alla predestinazione, Arriviamo alla predestinazione calvinista. Cioè ad alcuni c'è la predestinazione al bene, agli altri la predestinazione al male. Ma un Dio così, te lo raccomando, insomma. E certo, deve mettere ogni uomo nella possibilità di incontrarlo. In un modo o in un altro, presto o tardi. Ci sono i tempi, chi alle 9 del mattino e chi alle 4 del pomeriggio. La famosa parabola dei lavoratori, no? Che non piace ai sindacati e alla Confindustria.
perché ci hanno la stessa paga alla fine, quindi bene. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, chi volesse ancora partecipare domenica al ritiro, non si è ancora iscritto, lo può fare o stasera o mai più. No, no, non andiamo avanti, ma noi giovedì prossimo ci troviamo, giovedì prossimo ci siamo. No, no, sarebbe il secondo, ma adesso intanto giovedì prossimo è il primo. Buonanotte, ci siamo.
Grazie.
Prego, grazie a voi e buonanotte. Buonanotte. Ah sì, la birra, basta. Ormai chiudiamo.
Niente, io volevo dire che... Ma poi ho detto lei.
Deus te salve Maria, qui ser de gràcies plenes.